Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Milano resta gemellata con Tel Aviv, il Consiglio Comunale, smettendo il voto di 8 mesi fa, respinge la sospensione. La coalizione che sostiene il sindaco Sala si è spaccata, a favore della sospensione i Verdi e la maggioranza del PD, contro i riformisti Azione e la lista civica del sindaco e il centrodestra. Una spaccatura che dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. La destra milanese intanto chiede aiuto ai vertici nazionali in vista delle prossime comunali. I leader convochino un tavolo di coalizione per scegliere il candidato sindaco, scrivono in un appello i segretari cittadini dei partiti del centrodestra. Fermate mentre facevano colazione al bar e trattenute in caserma per più di 8 ore prima ancora di srotolare uno striscione per manifestare. È successo nel fine settimana a Mantova a 2 attiviste di un collettivo antispecialista. Il meteo questa mattina è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi cielo sereno in mattinata, poi passaggio di nubi alte e velature nel pomeriggio e anche in serata. Probabilmente asciutto su tutta la regione o solo isolati piovaschi. Temperature massime previste tra 22 e 24 gradi. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata.
Milano resta gemellata con la capitale israeliana Tel Aviv. Il Consiglio Comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata dai Verdi, smentendo quanto votato dallo stesso Consiglio Comunale 8 mesi fa.
Mettiamo in votazione l'ordine del giorno in oggetto. 17 favorevoli, 21 contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio respinge.
17 voti favorevoli, 21 contrari. Come avete sentito, la voce della Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, al termine del voto. La coalizione che sostiene il sindaco Sala si è dunque spaccata. A favore della sospensione hanno votato i Verdi e la maggioranza del PD, con 3 voti contrari tra i Dem, Roberto Sculati, Alice Arienta e Angelica Vasile. Contro la sospensione hanno votato i riformisti, Azione, la lista civica del sindaco e il centrodestra. A ottobre dell'anno scorso il Consiglio Comunale aveva votato a favore della sospensione con numeri sempre risicati. Il sindaco Sala e la Giunta poi non avevano dato seguito a quel voto, una forzatura istituzionale che aveva portato i Verdi a ripresentare un nuovo ordine del giorno, quello appunto di ieri sera. Sentiamo la consigliera di Europa Verde Francesca Cucchiara nel suo intervento.
Io vorrei ricordare una cosa, che qui non siamo realmente davanti a una guerra, qui siamo davanti a un assedio illegale, siamo davanti a un genocidio. Io non vedo sinceramente questa reazione da parte di Tel Aviv. Se vedete i canali istituzionali di comunicazione di Tel Aviv, non c'è niente di tutto questo, ci sono spiagge, tramonti incredibili, l'unica cosa politica è il Pride. Fine. Su Gaza non c'è niente, quindi non capisco realmente che cosa dovremmo spiegare noi come Comune di Milano per creare, innescare una qualche reazione. Abbiamo detto che saremmo andati avanti e quindi andiamo avanti e che la democrazia faccia il suo corso, la mettiamo in votazione.
Il PD si è schierato con la sua capogruppo Beatrice Uguccioni a favore della sospensione, ma come dicevamo 3 consiglieri hanno votato contro insieme ai consiglieri comunali dei riformisti, di Azione, della lista civica del sindaco e del centrodestra. Sentiamo un estratto dell'intervento della capogruppo PD Uguccioni a difesa della sospensione del gemellaggio.
Oggi siamo qui a discutere nuovamente della sospensione del gemellaggio con Tel Aviv e permettetemi di dirlo con chiarezza, non perché il Consiglio Comunale non si fosse già espresso, ma perché quella volontà approvata democraticamente da quest'Aula 8 mesi fa non ha trovato seguito ai piani superiori. Questa è la verità da cui dobbiamo partire. Noi non abbiamo mai confuso, e lo ribadisco oggi forte e chiaro, i governi con i popoli e mai lo faremo. Non abbiamo mai pensato che sospendere un gemellaggio significhi interrompere il dialogo con i cittadini di Tel Aviv o con chi anche in Israele continua a battersi per la pace e contro la deriva estremista del governo Netanyahu. Ma un gemellaggio istituzionale non è un atto neutro, è anche un riconoscimento politico e simbolico, e le istituzioni democratiche hanno il dovere di interrogarsi sul significato dei propri simboli davanti a una tragedia umanitaria di queste proporzioni.
Una spaccatura che dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. Solo pochi giorni fa c'era stato un vertice di maggioranza dal quale erano emersi non pochi problemi di coesistenza, in particolare tra i Verdi e Azione. Ieri sera, dopo il voto su Tel Aviv, è stato il presidente cittadino di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, a chiedere una nuova verifica di maggioranza. E tra cose grandi e piccole, ieri il centro-sinistra si è diviso anche sul divieto di fumare all'aperto in città a Milano. Non è infatti passato in consiglio comunale l'inasprimento del divieto di fumo in città. L'aula ha bocciato la proposta contenuta nell'ordine del giorno presentato dalla lista civica del sindaco, che proponeva di introdurre un divieto assoluto di fumo nelle aree già individuate dall'attuale limite di 10 metri, così da assicurare spazi completamente liberi dal fumo. Un inasprimento del divieto di fumo nelle aree pubbliche che era già stato introdotto nel gennaio 2025, ma che appunto è stato bocciato dall'aula, con il centrosinistra che si è diviso tra chi si è astenuto, chi ha bocciato la proposta e chi ha dato invece parere positivo. Intanto nel centrodestra i segretari cittadini di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati chiedono ai leader nazionali dei rispettivi partiti di darsi una mossa sul percorso e sulla candidatura per le prossime comunali di Milano. Sentiamo Alessandro Braga.
L'appello ai leader nazionali sembra quasi una richiesta di aiuto, un disperato mayday per evitare che le elezioni milanesi del prossimo anno siano, per il centrodestra, la fotocopia di quelle degli ultimi 15 anni. Una gara senza pathos, con un vincitore già scritto, il centrosinistra, che comunque deve risolvere i suoi non pochi problemi. L'ultimo sondaggio uscito pochi giorni fa, che fotografa una situazione senza storia, con Milano inespugnabile per la coalizione che governa ormai da 4 anni a livello nazionale e molto più saldamente da oltre 20 anni a livello regionale, viene derubricato a poco più che propaganda della parte avversa, ma preoccupa e non poco i vertici cittadini del centrodestra, che hanno lanciato un appello congiunto ai loro leader nazionali per chiedere di darsi una mossa nell'indicare il candidato sindaco, intanto, che deve essere reso pubblico prima dell'estate, senza altri tentennamenti. La possibilità di fare la fine di 5 anni fa, quando Luca Bernardo fu di fatto l'agnello sacrificale sull'altare delle elezioni comunali, spaventa tutti e tutti chiedono che quell'incubo non si ripeta. E poi ci sono i temi che le segreterie milanesi del centrodestra mettono uno in fila all'altro, nero su bianco: mobilità, verde, periferie. Tutti nervi scoperti per il centrosinistra milanese, che il vertice di maggioranza della scorsa settimana non ha di sicuro curato. Ecco quindi la richiesta di un'accelerazione, anche se va detto, tra le parole e i conseguenti fatti c'è un abisso difficilmente colmabile al momento, a partire dal nome forte che dovrebbe provare a sedersi sulla poltrona di Palazzo Marino. Ad ora le divisioni tra i partiti di centrodestra sembrano difficilmente cancellabili. Chissà che, dopo questa chiamata dalla loro base, qualcosa si muova davvero.
Verso le elezioni comunali del prossimo fine settimana, si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, 2 capoluoghi di provincia in Lombardia, entrambi amministrati dal centro-sinistra, Lecco e Mantova. Complessivamente sono 93 i comuni lombardi al voto, tra questi anche Parabiago, dove la destra sembra meno forte dopo oltre 20 anni di governo. Sentiamo il nostro collaboratore Beppe Viganò.
Al centro dell'ampio e ricco comprensorio dell'Alto Milanese, Parabiago è città che si può definire gemella della più grande e famosa Legnano. A differenza della città del Carroccio, dove da tempo il centro-sinistra amministra con successo, Parabiago è dal 2000 saldamente in mano alla destra. Per 10 anni il sindaco è stato il leghista Raffaele Cucchi. Ora sarà Fratelli d'Italia a giocare la carta per la sedia più alta. La coalizione candida Marika Slavazza, già assessore e consigliera comunale, da 5 anni passata col partito di Meloni, dopo una militanza storica con Forza Italia. La scelta delle segreterie locali di candidare un esponente di Fratelli d'Italia a Legnano faceva pensare che a Parabiago la Lega potesse candidare di nuovo un suo esponente. Il peso dei notabili locali, Mario Mantovani su tutti, ha scompaginato le carte, umiliando la Lega, che è così ferita che la sua campagna elettorale fa sembrare il candidato sia il sindaco uscente, non facendo cenno a Marika Slavazza. Il centro-sinistra vede per la prima volta da 25 anni la reale possibilità di sconfiggere la destra. Giacomo Sartori, esponente della lista civica Riparabiago, che già 5 anni fa ottenne un ottimo risultato, ha coalizzato su di sé l'appoggio di 3 liste che rappresentano le anime del centro-sinistra sinistre dell'associazionismo parabiaghese. Oltre a Riparabiago, nella scheda ci sono Parabiago Domani, che vede in lista esponenti del PD e della sinistra, e Parabiago al Centro, che raccoglie quello che su scala nazionale viene definito il terzo polo. Nel corso dei dibattiti pubblici è apparso imbarazzante anche ai più accaniti sostenitori della destra il divario di professionalità e preparazione fra Sartori e Slavazza. Questo fatto non fa che alimentare le speranze di rinnovamento fra gli elettori di centrosinistra.
Fermate mentre facevano colazione al bar e trattenute in caserma per più di 8 ore prima ancora di srotolare uno striscione. Accaduto lo scorso fine settimana, due attiviste del collettivo antispecista No Food No Science di Mantova intendevano fare un presidio di protesta e un'iniziativa di controinformazione nei giorni del Festival Food and Science promosso da Confagricoltura Mantova. Una di loro però è stata fermata dalla polizia all'interno di un bar del centro.
State vietate tutte le piazze del centro storico per manifestare contro questo evento di Confagricoltura. Sono stata prelevata da un bar e portata via in questura solamente perché ipotizzano che io possa manifestare.
Questo è un audio registrato negli istanti del fermo. Le attiviste ora rischiano una sanzione amministrativa a partire da 1.000 euro. Sentiamo Valeria, attivista di No Food No Science, che ha ripreso con il telefono cellulare alcuni momenti dell'intervento della polizia.
Noi non abbiamo avuto la possibilità di portare il nostro dissenso, non abbiamo srotolato nessun striscione, stavamo semplicemente mangiando un cornetto al bar quando la polizia ci ha perquisito e ci voleva portare via da quel bar per il sospetto che potevamo attivarci e manifestare. Eleonora, che è una delle attiviste più conosciute della polizia di Mantova, è stata portata via di peso dal bar e nella perquisizione ne hanno trovato un megafono. Un'altra attivista, anche lei come Eleonora, non aveva nessun foglio di via, ma è stata comunque seguita nei pressi di Mantova, si aggirava nei pressi del Palazzo Ducale ed è stata portata via perché nella sua borsa è stato trovato un megafono, una kefia e un libro. E la kefia è stata poi scritta nel verbale che era uno strumento pericoloso per nascondersi il volto, a detta della polizia, e quindi sono state portate via in caserma con un fermo preventivo che poteva andare fino alle 12 ore. Sono rimaste in caserma dalle 8 alle 10 ore. Nella manifestazione avremmo voluto portare le nostre istanze, cercare di portare appunto una controinformazione rispetto all'informazione del festival che noi denunciamo per quanto riguarda il greenwashing che porta avanti, in quanto Food and Science è un festival che parla di correlazione fra sostenibilità e cibo, mentre è finanziato dai colossi della zootecnia che portano avanti allevamenti intensivi e sfruttamento animale e ambientale. Le nostre informazioni fa paura a queste aziende, e queste aziende fanno pressione sulla questura affinché ci reprima ad ogni costo.
È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19.45.